Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Carissimi, sappiamo che Gesù ha dato la vita per noi, è morto, è risorto, ci ha arricchito del suo spirito perché prendesse la sua parola e la rivelasse a noi, in modo che anche noi potessimo avere la gioia di essere davvero figli di Dio. E anche oggi Gesù il risorto ci ha chiamato a stare insieme, perché vuole parlare alla nostra vita e vuole dirci qual è la strada per capire e per testimoniare l'amore di un Dio Padre. Se ci chiediamo che cos'è l'amore, possiamo dare 100.000 risposte. Ma l'amore di Dio in che consiste? Se andate nella prima lettura, vedete come già il profeta Isaia cerca di aprire la mente del suo popolo e quindi la mente anche di ciascuno di noi per farci capire che l'amore di Dio è un rapporto che chiede attenzione e che chiede disponibilità, ed è un rapporto non proposto solo ad alcuni ma proposto a tutti. Questo è il primo elemento che dovrebbe farci riflettere. Mentre il nostro amore è sempre settoriale: io amo questo, amo meno quest'altro e non amo per niente quest'altro ancora, l'amore di Dio è un amore per tutti, perché si basa non sul nome che hai, non sull'appartenenza che hai, ma si basa sul cuore che hai. Ed è interessante vedere come il profeta nel momento in cui richiama tutto il popolo a dire: volete rendervi conto dell'amore di Dio? La prima cosa che dice parla degli stranieri. Sarebbe come dire a noi: se tu vuoi essere testimone dell'amore di Dio, non puoi partire da dire io voglio bene ai miei figli. No. Devi partire dal dire io voglio bene a quella persona che non mi appartiene, che è nel mondo, che sta soffrendo. Perché? Perché se tu apri il cuore a quella persona, poi sei pronto anche a capire tuo figlio nel momento in cui ti fa uno scarbo, nel momento in cui ti rifiuta, nel momento in cui ti crea delle difficoltà. Ma se tu parti dall'amore per i tuoi, nel momento in cui poi i tuoi non corrispondono più al tuo disegno o alla tua idea, cominciano a nascere le conflittualità. È importante questo. Io in questi giorni mi trovo a lottare perché c'è un ragazzo di 15 anni che non vuol più stare né con la mamma né con il papà, perché si sono divisi, perché non si parlano tra di loro. Ha detto: mi sono stufato, io non voglio stare né con te e né con te. Dice: voglio stare coi nonni. I nonni sono anziani e non ce la fanno a tenere un ragazzo di 15 anni. Quindi sono disperato e dicono: ma non si può trovare un collegio per questo? Dov'è il problema? Il problema è che non riusciamo ad essere testimoni di un amore più grande. Se noi impariamo ad amare lo straniero, dice qui il profeta Isaia, se noi impariamo ad amare chi non fa parte della nostra cerchia, poi siamo pronti ad amare chi fa parte di noi. È una concezione strana, se ci pensate, ma è la condizione ideale per poter capire l'amore di Dio e per poter testimoniare l'amore di Dio. E sapete quanto è stato forte questo nella Chiesa primitiva, nel rapporto che c'è stato, nello scontro che c'è stato, e l'abbiamo sentito poi nella seconda lettura, tra Pietro e Paolo. Perché Pietro era ancora dell'idea: no, noi dobbiamo interessarci di. E Paolo dice: ci sono le genti, c'è il mondo. E se noi vogliamo testimoniare l'amore di Dio, non dobbiamo incancrenirsi ad amare solo chi fa parte dei nostri. Dobbiamo partire da un amore grande. Allora saremo capaci di amare anche nel nostro piccolo. Ed è qui dove ci incontriamo con il Vangelo di oggi, che lì per lì sembra incomprensibile, sembra presentarci un Gesù strano, come uno ti chiede una mano e tu la mandi a farsi friggere. Che è? Che modo di amare è questo? Ma se voi guardate, lo dicevamo ieri nel commentare questa parte del Vangelo di Matteo, in questi capitoli è Gesù che vuole educare i suoi discepoli a capire quello che succederà poi a Gerusalemme con la sua morte. Sono in viaggio verso Gerusalemme. Allora provate a leggere questo brano del Vangelo come un aiuto che Gesù dà ai suoi discepoli per entrare nel mistero dell'amore di Dio. Sarebbe interessante parlarne insieme, ma perché il Vangelo ci racconta una situazione di questo tipo? Cosa vuol dire Gesù ai suoi discepoli. Cosa vuol dire Gesù quando dice «Donna, grande è la tua fede»? Dove sta la grandezza della fede di questa donna? C'è una risposta? Perché è grande la fede di questa donna? Perché non si arrende? Perché? Solo quello? Perché? Perché è disposta anche a prendere una briciola. C'è qualche altra cosa. Perché è grande la fede di questa donna? Per la certezza che ha. No, no, sono tutte risposte meravigliose, ma c'è un commentatore che dice, commentando questo brano, dice in che consiste la fede? E dice la fede significa ripristinare la coscienza che Dio è più grande di noi. Cosa fa questa donna che non apparteneva al popolo di Israele, che si sente rifiutata, che viene anche pesantemente rifiutata? Che cosa fa? Dove è grande la sua fede? È grande nel fatto che per lei Dio è superiore, addirittura a quello che dice Gesù. È superiore a quello che io penso, a quello che gli ebrei pensano, a quello che tutti pensano. Ed è interessante perché significa rendere reale Dio nella mia situazione. Noi di solito siamo nell'atteggiamento diverso. Per noi è più importante la situazione e poi forse c'è qualcuno che può aiutarci. Ma per noi è prioritaria la situazione. Io ho questo problema. E se tu sei Dio, devi risolvere il mio problema. E se tu mi vuoi bene, devi darmi una mano. Ma cos'è prioritario per noi? Il problema. La fede. È un'altra cosa. Non è prioritario il mio problema. È prioritario il fatto che io so che tu mi ami. Per cui mi fido di te, sia che mi tratti male, sia che mi guarisci la figlia, sia che mi dici continua a tirare la carretta. Ma capite la fede da dove parte? Parte dalla priorità. La priorità non lo do al problema, ma lo do alla persona di cui mi fido. E guardate che questa è una scuola importantissima che noi non riusciamo mai a dare ai nostri figli. Perché noi diamo sempre ai nostri figli la testimonianza che sì, mamma, papà, te vogliono bene perché ti aiutano a risolvere i tuoi problemi. Croce. Non è così. Mamma e papà ti vogliono bene perché ci sono, basta. E se tu riesci a mettere prima l'attenzione, l'amore, l'affetto per mamma e papà, il resto poi trova la sua strada. Quello che diceva Isaia nella prima lettura è proprio questa. Volete la salvezza? Allora dice, gli stranieri che aderiscono al Signore e che sono attenti alla sua volontà, saranno quelli che banchettano e sono felici. Gli altri si attaccano. Vedete quanto è importante educarci all'amore di Dio ed entrare in una fede grande come quella della Cananea, dove prioritario non è il problema, ma prioritaria la persona. Mi spiego mica tanto. E pensate quanti problemi in meno avremmo nella nostra vita e nella nostra società se fossimo capaci di cambiare questa prospettiva, dove non c'è più il problema, non c'è più il mio io, ma c'è l'altro a cui io do fiducia. Portate questa idea anche nei rapporti internazionali, portate questa idea nei rapporti in una famiglia, portate questa idea nella vita di tutti i giorni e vedete che il mondo cambia. Perché, si chiede l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, è così importante partire dalla fiducia nella persona e liberarci dall'angoscia del problema? È bellissimo quello che dice Paolo e parla della sua esperienza. Dice perché è in quel modo che tu, sapendo che l'amore di Dio è grande verso tutti, riesci a chiederti quanto tu sai accogliere l'amore di Dio e sai entrare in rapporto con Lui. E tutto il discorso che l'Apostolo Paolo fa è proprio questo. Dice: io faccio onore al mio ministero nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita e una risurrezione dai morti? Insomma, se si conosce l'amore di Dio e se noi siamo testimoni dell'amore di Dio, anche se le persone si sentono rifiutate e dicono: guarda te, nonno va a pensare all'Africa invece che a pensare alla sua nipotina, vai, è bene, perché la sveglia e gli fa chiedere: ma perché nonno ama più la bambina africana che me? E se lo chiede, diventa una nipote meravigliosa. Se non se lo chiede, se non vede questo, dirà sempre: no, nonno è buono, nonno è cattivo, nonno è buono perché mi ha dato questo e nonno è cattivo perché mi ha rifiutato questo. E con più crescono, più puzzoni diventano. È un cambiamento di mentalità. E di questo abbiamo bisogno. Gesù sta educando i suoi discepoli a capire dove sta l'amore. E sarebbe bello se anche noi in questa settimana ci chiedessimo: ma nella mia vita testimonio l'amore di Dio o continuo ad andare avanti col mio bilancino d'amore, per cui no, devo stare attento perché sennò quello si offende, devo fare questo perché sennò, devo subito fare quello perché sennò, e se poi non do a mio figlio quello che mi chiede, poi questo chissà cosa gli viene in mente. Di che testimoni di amore vogliamo essere? Del nostro o di quello del Signore? Il Signore ci illumini e ci guidi.